al pensiero di Severino. Un'operazione, una scommessa quasi impossibile a detta di tutti gli allievi, vinta, stravinta da Giulio Borgi, al quale diamo il compito in pochi minuti, purtroppo un quarto d'ora, massimo 20 minuti, di indicare il percorso del maestro.
Grazie professore, io sono tutto, devo dire che sono onorato che mai di far parte di questa squadra, di questa realtà così importante. Allora, dovendo assumere poche battute nel corso di questo motivo, professore, direi questo, che trattandosi di un pensiero fondamentalmente compatto, occorre innanzitutto individuare il tema, la questione di fondo che ha da sempre accompagnato la sua riflessione filosofica. Allora, io mi sono portato qui quattro righe tratte dalla già citata autobiografia, Corpo di Eterno, che leggo, e il professore dice questo: già alla fine degli studi universitari incominciava a delinearsi il tema centrale della mia riflessione filosofica. Due punti. Che cos'è quella verità definitiva e incontrovertibile di cui tutta la filosofia degli ultimi due secoli afferma la morte? E l'incontrovertibile in che consiste finalmente? Ecco, dunque, questo è il tema di fondo, fin dai primi scritti, il tema della verità incontrovertibile, il tema che viene svolto magistralmente nel pure già citato, nella pure già citata, la struttura originaria del testo del 1958, testo fondamentale, testo, diciamo, capolavoro assoluto, perché si tratta di un testo che tratta del fondamento come verità incontrovertibile. Ora, il punto è cosa sia l'incontrovertibile, e tenendo presente anche che l'incontrovertibile di cui parla Severino non è l'incontrovertibile della tradizione filosofica rispetto al quale la filosofia degli ultimi due anni ha ripetato una volta. Ecco, direi che non è questo il momento per, diciamo, aprire lo scrigno dell'incontrovertibile. Posso solo per cenno dire che l'incontrovertibile è il mostrarsi delle cose nel loro essere identiche a sé, nel loro essere così e così determinato. Potremmo dire l'incontrovertibile è l'apparire dell'essere nella forma dell'identità, della incontraddittorietà. Ma direi di affidare questo compito così importante di indagare sulla natura dell'incontrovertibile e far vedere che questo è l'incontrovertibile ai prossimi conventi che si apriranno, spero, presto. Ma mi limito solo a richiamare questo per poter tracciare la conclusione, che l'incontrovertibile di cui parla Severino, questa identità presente, questo essere sé presente, implica necessariamente l'eternità di tutte le cose. In effetti il motivo dominante della struttura originaria è proprio questo, il principio della eternità dell'ente. Si faccia vedere l'impossibilità che le cose provengano da nulla e finiscano in nulla. E questo è il tema su cui ritornano con tutti gli scritti di Severino, anche quelli più recenti. Penso a Dicke, penso a Storia Gioia, quindi siamo nel 2015, nel 2016, dove si fa vedere addirittura che esiste una pluralità di fondazioni dell'eternità. Dunque tutto l'essere, ma proprio tutto, quindi anche questa vita qui, in quanto tutto ciò che è, in quanto è eterno. E questo è un discorso che non è qualcosa di strano, qualcosa di strano rispetto alle forme del pensiero occidentale, non fa problema che l'ente non sia o che possa non essere. Allora, la prima fase del pensiero speculativo, del percorso del nostro filosofo, ne indicherò tre. La prima fase è quella che si svolge a Milano, la Cattolica. È quella in cui progressivamente viene chiaro che questo pensiero della eternità dell'ente, di tutti gli enti in quanto enti, è qualcosa di incompatibile con le forme del pensare e dell'agire dell'Occidente. E a questa piena consapevolezza si giunge nel celebre saggio di Parmenide, in cui incipit, ricordo, noto a tutti, ma si dice: la storia fondamentale è la vicenda dell'azione, e quindi della dimenticanza del senso dell'essere. La storia dell'intero pianeta cresce sulla più abissale alienazione, sulla persuasione che i diritti siano niente. E il nichilismo di cui si parla altrettanto, l'essenza del nichilismo è proprio questo, la persuasione che i diritti siano niente. Ora può sembrare un po' strana questa definizione di nichilismo, perché se io chiedessi a mio nipote, che ha 14 anni, ma questa penna è un fatto, ma questa penna è un niente, mio nipote si mette a ridere, no zio, che domande da fare, perché non è un niente. Eppure noi siamo persuasi che questa penna, che tutte le cose di cui facciamo esperienza, sia esposta a divenire, soggetta a divenire, e cioè che vi sia un tempo in cui questa penna non è, che vi sia un tempo, che vi sarà un tempo in cui questa penna non sarà più. E Severino dirà che questo tempo in cui niente, un essente, non niente, è niente, questo è il tempo dell'assurdo, questo è l'impercorribile assurdo. E poi però ovviamente bisogna fare anche l'esperienza, perché l'esperienza si deve invece attestare come massimamente evidente che le cose prima non erano e poi non saranno. E anche qui interverrà Severino nel coscritto, che ritornerà per me, altrettanto fondamentale, messaggio, anch'esso contenuto sulla sinistra del nichilismo, interverrà Severino dicendo che, attenzione, che l'esperienza non attesta l'affatto che le cose si annullano, non l'attesta e non lo può attestare. L'esperienza attesta semplicemente l'apparire e lo scomparire delle cose. Ed è il logos che dice, e ciascuna di esse, che tu sei l'eterno. È chiaro che un discorso di questo tipo, controllo sempre l'ora perché so che è chiaro che un discorso di questo tipo, che denuncia l'alienazione del pensiero occidentale tutto, andava incontro a inevitabili scontri. E inevitabilmente si sarebbe scontrato con quella forma emergente dell'Occidente che è il cristianesimo. Sono interessanti anche i tentativi di Severino degli anni 60, di cui si dà conto in essenza del nichilismo, di interpretare e rileggere l'essenza del cristianesimo al di là della missione mistica che storicamente se ne era data. E qui è un altro tema che potrebbe essere oggetto di studio per questo. Quindi il rapporto tra Severino, ma anche questo lo diciamo appunto, ad ogni modo era inevitabile lo scontro ed era inevitabile che si arrivasse a quel divorzio consensuale, finito il professore, ed era inevitabile che si arrivasse, che intervenisse. Ma no, adesso coinvolto ovviamente non è soltanto il cristianesimo. Ad essere coinvolto da questo discorso, ad essere chiamato in causa da questo discorso, sono tutte le forme di religione. E quindi la politica, la scienza, la religione, l'economia, tutte sottese dalla persuasione nichilistica della nitidità dell'ente. E allora si fanno interessanti a questo proposito i dialoghi che il professore trattiene, non soltanto con filosofi, ma anche con teologi e in scuola. Teologi, con scienziati, con economisti, con politici. Il periodo veneziano, passo di corso del periodo veneziano, quindi siamo negli anni 70-90, è la seconda fase, quella che segue l'uscita dalla cattolica, ed è quella in cui si assiste ad un'ulteriore messa a punto del discorso, ad un ulteriore assestamento del discorso. E qui una tappa fondamentale è costituita dall'altrettanto celebre destino della necessità. Siamo nel 1980, dove si fa vedere che non solo tutto è eterno, ma anche che tutto cade necessariamente. Quindi, ad esempio, non solo questo nostro stare insieme qui convenuti è un eterno, ma anche l'accadere di questo nostro stare qui insieme convenuti è un accadere che necessariamente si presenta così come si presenta. Poiché tutto l'essere è eterno anche quell'ente che è l'accadere. Anche questo è un tema che attraversa un po' tutti gli iscritti, che attraverserà un po' tutti gli iscritti, non ultimo, Dicke, dove si fa vedere che esistono, c'è una pluralità di fondazioni della necessità dell'accadere. Però il periodo iniziale è quello in cui il linguaggio che testimonia il destino va a determinare sempre più concretamente il senso dell'essenza del destino. Approfondimenti interessanti a questo proposito si trovano nel linguaggio, siamo nel 1992, e in Teotocles, siamo nel 1995. Ma tutto questo introduce la terza fase. Sto facendo le corse, ma alla terza fase, che è quella del Sana Fermi, da quella milanese del Sana Fermi, e che corrisponde al ciclo della gloria, al trittico la gloria potrebbe passare la morte della terra, quindi siamo nel 2001, 2007, 2011, che è una vera e propria sinfonia dell'infinito, io lo chiamerei così, una sinfonia dell'infinito, perché la gloria, anche qui per cenni, lo dico solo per cenno, la gloria è l'apparire processuale degli enti e ciò che si fa vedere in questi scritti è la necessità che ogni eterno che sopraggiunge sia oltrepassato e che quindi questo processo dell'oltrepassamento dei sopraggiungenti si distenda all'infinito e che sono infiniti gli orizzonti all'interno dei quali gli enti sono destinati ad inoltrarsi all'infinito ed essendo ciascuno di essi un eterno è necessario che ciascuno di essi sia già da sempre contenuto in quella che si chiama la totalità essente, cioè l'apparire infinito, una vera e propria sinfonia dell'infinito. E anche questo è un tema da affidare nei prossimi conti. Vorrei solo anche qui richiamare quello che è uno dei risultati più importanti che si conseguono in questo ciclo in questi scritti. Ed è questo, si fa vedere che se attualmente la verità dell'essere è contrastata dalla persuasione nichilistica e quindi è contrastata dalla volontà di potenza e quindi è contrastata dall'atteggiamento che considera gli enti isolati, isolabili e perciò dominabili, perciò manipolabili, perciò ciò che può essere distrutto, prodotto, sottoponibile al regime della terra. Dunque, se attualmente la verità dell'essere è così contrastata, ecco, è necessario che anche questo contrasto sia ad un certo punto oltrepassato e che quindi ad un certo punto l'incedere degli eterni si distenda, essendosi lasciato alle spalle, come totalmente oltrepassata, la dimensione dell'errata. Ed ecco, questa è la salvezza della verità. E mi piace chiamare il trionfo della gloria. Il trionfo della gloria è l'apparire della verità non più contrastata dall'errore nel dispiegamento infinito degli eterni. La salvezza, quindi, non salvezza come intesa dalle salvezze diciamo, tradizionali, perché la salvezza dal nulla, da affidare ad un Dio, la tecnica, no, è un tutt'altro contesto. Sono pagine straordinarie queste degli scritti più recenti, sono pagine su cui uno si sbatte la testa e in cui il linguaggio che testimonia il destino si spinge a dire ciò che nessun altro linguaggio può dire, si spinge laddove nessun altro linguaggio può esprimersi, nessun altro che non sia appunto il linguaggio che testimonia il destino, gettando nuova luce sul significato della morte come compimento della volontà e su ciò a cui la morte conduce, e si fa vedere che ciò a cui la morte conduce è la manifestazione dell'infinito, nella misura in cui ovviamente è finito può mostrarsi infinito. Quindi siamo destinati ad inoltrarci infinitamente, sempre più concretamente, nel mare infinito dell'essere. Voglio sottolineare questo per concludere che tutto ciò che molto sommariamente ho richiamato per cenno si trova negli scritti di Emanuele Severino non nella forma del cenno, non nella forma di una narrazione per quanto grandiosa, non nella forma del contenuto di una fede, ma tutto quello che ho appunto fatto cenno presenta in quegli scritti il fibro della necessità. Cioè, della necessità autentica, della necessità del destino, della necessità di quella verità incontrovertibile che cominciava a delinearsi già alla fine degli studi del nostro professore. Quindi sono molti, moltissimi temi che non ho toccato e non ho potuto toccare per le esigenze di tempo. Spero solo che il professore, avendo ascoltato questo mio tentativo di comprimere ciò che non si lascia comprimere, che non ha a che fare con l'infinito qui, abbia ascoltato questa mia relazione con benevola comprensione. Grazie.